Giuseppe Clericetti al microfono, buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno Giuseppe.
È un piacere di nuovo essere in tua compagnia, essere in compagnia dei nostri due ospiti che fra poco presenteremo. Oggi è una puntata sportiva di voi.
Una puntata sportiva nonostante la musica.
E nonostante che noi due, oddio, non siamo proprio i più grandi sportivi del mondo. Sportivi da salotto.
Sì, nel cuore.
Nel cuore, assolutamente.
Come decine e decine di nostri compatrioti là sul divano.
Confessiamolo, Giovanni Conti, oggi avevamo intenzione di parlare di Giovanni Allevi in vista del suo concerto all'ACC.
Sì, ma dovevamo parlarne talmente male che ci siamo astenuti.
Appunto. Cioè, no, dicevo, ognuno ha il diritto, per carità, sacrosanto, di esibirsi, per carità. Però il servizio pubblico ha il dovere di offrire ai nostri utenti, fruitori, anche qualche strumento di lettura, di critica.
Esattamente.
E per cui ci rifaremo prima o poi. Ma oggi, attenzione, buongiorno Nicolò Casolini.
Buongiorno. Guarda, è un piacere essere con voi che non puoi credere, davvero.
Bene.
Cioè, quando mi hai mandato l'invito, credevo fosse per un altro collega, invece dopo ho accolto con piacere.
E buongiorno in diretta telefonica Enrico Carpani.
È piacere altrettanto condiviso, credo sia addirittura la prima volta, non vorrei sbagliarmi, ma credo che per la prima volta sono su Rete 2, mi fa enormemente piacere.
Ah, questa è veramente una novità.
È il battesimo.
Il capo del Dipartimento Sport della RSI per la prima volta sulla Rete 2?
Credo di sì.
Bisognerà segnarlo negli annali.
Beh, nonostante sia uomo di grande cultura però,
non c'è
voglio
dubbio,
spezzare una lancia a favore di Carpani, uomo di cultura.
Ma tutti siamo...
Ma non musicale però.
No, diciamo, è vero.
Non musicale.
Allora ti faremo dei quiz musicali, Enrico.
No.
Enrico Carpani.
Una che bisogna complimentare, bisogna dire, perché Enrico è uno... Non si offenderanno gli altri, ma è uno dei pochi colleghi che vanno davanti ai microfoni, in questo caso della televisione, che ha un eloquio ineccepibile.
È vero.
Troppo buoni.
Io volevo subito parlare, dunque siamo qui a parlare, dicevamo, di sport, di musica. L'alibi per parlarne sono i giochi olimpici, sono gli inni nazionali che, da un lato le squadre di calcio prima di esibirsi o nel caso dei giochi olimpici gli atleti dopo aver ricevuto l'incoronazione, le medaglie, ascoltano e talvolta cantano. Il nostro alibi, il nostro discorso parte da qui. Enrico Carpani, lo abbiamo apprezzato soprattutto, direi, l'anno scorso, Tokyo 2020-2021 in realtà, per I miei giochi, una serie deliziosa di racconti con Enrico Carpani. Allora, approfittiamo della tua esperienza, Enrico Carpani, nella storia, come si comportano le squadre di calcio davanti all'inno nazionale?
Beh, innanzitutto lasciatemi dire che questo tema che tocchiamo oggi non è soltanto un alibi, perché il tema è molto importante e arriveremo, credo, spero, a sviscerarlo, anche perché bisogna fare una distinzione che tu hai già in parte abbozzato, una distinzione molto significativa. Ci sono gli inni, e sembra un piacevolissimo scherzo del destino il fatto di parlarne oggi, ci sono gli inni come quello che abbiamo sentito tutti, io perlomeno stamattina alle 5:15 ero in piedi davanti alla TV perché Lara Good ha vinto una medaglia d'oro ai Giochi Olimpici a Pechino ed il salmo svizzero è stato suonato in onore dell'atleta che ha vinto e di conseguenza del paese che rappresenta. Questa è una, e secondo me mi permetto di dire, la più sana delle accezioni in cui la musica, l'inno si accompagnano allo sport. Poi vengo alla tua domanda, e Nicolò sa già più o meno dove voglio andare a parare. Gli inni suonati prima di una partita di calcio mi piacciono meno, perché in fondo da celebrare non c'è niente ancora, dobbiamo ancora giocare la partita. E poi soprattutto perché, e chi non è più giovanissimo come me purtroppo se lo ricorda, nel corso degli ultimi 30 anni sono stati oggetto di una strumentalizzazione che proprio non mi è piaciuta. Se voi andate a rivedere le immagini degli anni 70-80, ci sono alcuni tra i più grandi campioni della storia del calcio, citiamo Gigi Riva e Gianni Rivera per l'Italia, Pelé per il Brasile, Karl Odermatt per la Svizzera, che non hanno mai cantato una strofa dei loro rispettivi inni nazionali, e non credo per questo motivo che possano essere considerati meno legati al loro rispettivo paese rispetto a quei giocatori che oggi urlano, storpiano soltanto per mostrarsi in televisione quello che in realtà forse non sono, perché qualcuno le strofe del proprio inno è dovuto andare ad impararle, diciamo, con urgenza prima di qualche mondiale o di qualche europeo, perché io credo che non tutti conoscessero l'inno così bene, non tutti avessero questa voglia inarrestabile apparentemente di cantarlo a squarciagola. Nicolò, che frequenta molto di più di me attualmente gli stadi e le partite di calcio, ve lo potrà confermare, è diventato uno spettacolo anche un po' tristanzuolo, e per adesso mi fermo qui.
Beh, io sono un po', insomma, il mio parere è un po' in antitesi rispetto a quello di Enrico, nel senso che a me l'inno nazionale prima della partita mi carica molto, a patto che l'inno sia bello e sia trascinante. Cioè, se noi pensiamo anche al significato storico che può avere un inno come la Marsigliese, cioè che va a prendere proprio quei momenti della rivoluzione dove i marsigliesi, un gruppo di volontari marsigliesi, andò a difendere Parigi e quindi a Los Enfants de la Patrie, eccetera eccetera, certo. E quindi è un inno che carica. Se pensiamo all'inno dell'Unione Sovietica, ai giochi olimpici di Seul dell'88, piuttosto che agli europei di Germania dell'88, è una marcia di quelle che ti dà grandissima carica. Poi sono d'accordo con Enrico sul fatto che anni 70-80 i giocatori o non lo cantavano o, per usare una citazione dotta, lo cantavano abbastanza obtorto collo, cioè erano quasi obbligati davvero dalle federazioni, eccetera. L'inno di Mameli, l'inno di scritto da Goffredo Mameli, cioè il canto degli italiani, alla fine ha delle reminiscenze del passato, ovviamente, ma è tanto moderno. Cioè, se noi abbiamo ancora negli occhi, prima della finale degli europei di Wembley di quest'anno, la faccia di Giorgio Chiellini con uno stadio quasi tutto inglese, anche se c'era non tutta la capienza, diciamo, ad occhi chiusi, che siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì, quel sì urlato fortissimo, è un modo di entrare in campo carichi.
Beh, certo, è una doppia lettura. Enrico, il tuo parere, devo dire che è molto stimolante. Mi chiedevo e ti chiedo, non è che questo cambiamento d'orizzonte, che evidentemente la televisione ha permesso più di altri mezzi, è dovuto anche al fatto che nell'ultimo decennio, diciamo così, la polemica sugli atleti che non cantavano si è scatenata più che in altri tempi, insomma?
Hai proprio centrato il punto. Io, come ha detto Nicolò, amo la sacralità dell'inno. A Mosca nel 1980, ecco, per tornare su quanto dicevate sulla serie che abbiamo prodotto per i giochi dello scorso anno, le mie prime Olimpiadi estive furono quelle di Mosca 1980, e la maestosità, e ripeto, non capisco nulla di musica, ma mi arrogo il diritto di definirlo un pezzo straordinario, la maestosità dell'inno sovietico di allora, mormorato, accompagnato da 80.000 spettatori allo stadio di Mosca. Quella è una cosa straordinaria. Poi che gli atleti in campo a fil di labbra anche loro lo cantino, lo accompagnino, ci sta tutto. Ma come abbiamo detto, la televisione ha amplificato per motivi, vorrei utilizzare un termine che copre tutto, più politici che altro. Io vedere 11 svizzeri contro 11 italiani che fanno a gara chi urla più forte il loro inno, a me mette un po' di tristezza, anche perché, e non contesto la matrice storica di questi pezzi, anche perché, signori, diciamoci la verità, 9 volte su 10 inneggiano alla morte, inneggiano alla guerra, a valori che non hanno niente a che vedere con i valori che io vorrei fossero portati in campo. Sapete qual è l'inno più apprezzato da molti, non solo da me? L'inno spagnolo, sapete perché? Certamente, perché è l'unico che
senza
non ha
le
testo.
Parole, sì. Sì,
non
sì,
ha testo.
È solo strumentale.
Io,
sì.
Che ci sia una musica in cui tutti gli spagnoli o tutti gli svizzeri o tutti gli italiani si riconoscano, ma lo trovo bellissimo, e soprattutto quando viene utilizzata per sottolineare momenti di grande gioia, di grande solennità. Ma io, cito quello che ha detto Nicolò, io quel famoso sì... Sarò un po' un illuso, io quel famoso sì non so se lo pronuncerei così a cuor leggero, perché certe evocazioni, certe immagini non fanno parte del mio modo di concepire né la gioia né l'importanza di un momento. Ecco, questo volevo dire, il calciatore, l'atleta è lì per un altro motivo, il paese che lo rappresenta, che lui rappresenta, deve pure essere coinvolto, ma non mi piacciono queste manifestazioni che trovo un po' delle piazzate, stanno diventando un po' delle piazzate. Guardate i primi piani dei calciatori ai campionati mondiali e sembrano tutti degli aspiranti partecipanti a un talent.
Sì, è vero anche, Enrico, scusami, è vero anche che uno è libero di non cantare, non c'è nessuna legge
ma
che
infatti viene bollato
a cantare. Sì, però quando vedi
Nicolò a essere giocatore della nazionale e non cantare, ad essere vicino a uno che lo canta a squarciagola, vieni definito, ed è questo che mi dà fastidio, vieni strumentalizzato politicamente, sei un po' meno attaccato.
Sì, poi dopo, Enrico,
hanno fatto
anche critiche giuste, cioè quando c'è un primo piano di un giocatore durante l'inno nazionale o il salmo svizzero, perché il nostro è un salmo e non è l'inno nazionale, che mangia la cicca, cioè vedi proprio che strizza l'occhiolino per salutare i parenti a casa, è altrettanto irrispettoso che non ineggiare a qualcosa,
certo,
di grave.
Certo, il comportamento corretto, quello credo sia la caratteristica di fondo di ogni personaggio che in quel momento è davanti a milioni di telespettatori, ci mancherebbe. Ma stamattina, proprio per tornare all'esempio che vi portavo in apertura, stamattina il sorriso di Lara Guth, una sua certa forma di distrazione rispetto a lì, si è messa di profilo, ha guardato non so verso cosa, verso chi sulla sua destra, cioè, si toccava i capelli, era una donna felice, e io sono sicuro anche felice, orgogliosa di essere svizzera, certamente, ma non avevo bisogno di sentire, e in qualche momento mi è sembrato che proprio anche lei abbia accennato un accompagnamento, ma non avevo bisogno di vedere Lara Guth impegnata in un'esibizione più televisiva che emotiva nel cantare il proprio inno, no, non lo penso proprio, però ci siamo d'accordo, Nicolò, è una sottolineatura importante, purché non diventi una pagliacciata.
Allora, una volta, qualche anno fa, l'inno svizzero era Ci chiami o patria sulla musica dell'inno britannico, e solo recentemente è stato designato ufficialmente Quando bionda Aurora. La musica, non tutti si ricordano, è di Alberich Zwyssig. Vi sono quattro versioni, secondo le quattro linee nazionali. La nostra versione di Camillo Valsangiacomo è stato proclamato ufficialmente solamente nel 1981, Quando bionda Aurora. Questa era la seconda strofa, perché ve ne sono quattro con il coro della RSI. Diego Fasolis, Enrico Carpani, il momento dell'inno, sto pensando alle Olimpiadi, potrebbe può trasformarsi anche in un momento per fare passare un messaggio dal punto di vista anche politico. Tu sei mio coetaneo e immagino che come me tu sarai stato sul divano nel 68 per vedere Tommy Smith e John Carlos certo. alzare il pugno nero.
Certo, certo. Però appunto quello è, direi, più che il momento dell'inno. L'inno è un elemento di quel momento, quello è il momento della
visibilità,
consacrazione del momento più alto della liturgia sportiva. C'è un vincitore, o come nel caso dei giochi olimpici ce ne sono tre che salgono sul podio, tutto in quel momento si concentra su di loro, su quello che loro hanno fatto, su quello che loro rappresentano, il loro gesto sportivo, ma anche evidentemente il loro paese. E quindi, dal momento che estendiamo la dimensione sportiva a quella politica, quello che il loro paese rappresenta agli occhi del mondo, la protesta del 1968, certo, ma ce ne sono state parecchie di situazioni del genere. Ricordo sempre a Mosca il boicottaggio politico che molti paesi effettuarono. La Svizzera, per esempio, mandò gli atleti a differenza degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, ma impedì al Comitato Olimpico di utilizzare l'inno nazionale e la bandiera svizzera. E allora uno che poi è diventato mio grande amico, Robert Dilbundi, vinse davanti a me, a pochi altri, vinse una medaglia d'oro accompagnato dall'inno del Comitato Olimpico e dalla bandiera bianca con i cinque cerchi. E mi disse in lacrime, è un ragazzo vallesano nostro coetaneo, Giuseppe, in lacrime disse: "Oui, c'est une victoire sans hymne ni drapeau, mais c'est quand même une victoire de mon cœur."
E Nicolò Casolini,
questa frase io non l'ho mai dimenticata.
Nicolò Casolini, ti è già capitato di assistere a un inno nazionale che veniva fischiato dagli avversari?
Facci qualche esempio. Vabbè, ma quando nel 2018 in Russia, insomma, c'è stata la famosissima partita, quella per intenderci dell'esultanza dei calciatori svizzeri con le aquile contro la Serbia, qualche fischio all'inno svizzero, non tanto rivolto agli svizzeri, era contro i nostri 3-4 giocatori di origine kosovara che giocavano con la nazionale svizzera. Era quasi più un inno, era quasi più un fischio di paura. Ho avuto anche la fortuna di assistere alla partita del 2012, anche lì con un'ampia storia di conflitti politici agli europei tra la Polonia e la Russia. La Polonia giocava in casa quell'europeo a Varsavia, fu la seconda partita, c'erano almeno 20.000 spettatori russi, nonostante i soli 3.500 biglietti venduti ai russi, arrivarono comunque in 20.000 e i fischi furono clamorosamente assordanti. Il più famoso, alla fine di tutti, io non c'ero ma lo vidi da casa, e si ricorda sicuro Carpani, che secondo me c'era, a fare quella semifinale, quella del San Paolo di Napoli nel 1990, tra l'Italia di Vicini e l'Argentina di Bilardo e di Maradona, certo. Ebbene, con Maradona che andò a giocare contro l'Italia nella sua Napoli, chiese ai napoletani di tifare per l'Argentina e non per l'Italia, all'inno nazionale dell'Albiceleste ci furono dei fischi clamorosi, che poi alla fine gli italiani, cioè, quando gioca la nazionale non c'è Maradona che tenga, non erano neanche tutti napoletani allo stadio, venivano un po' da tutta Italia, quei fischi furono famosissimi. E poi, scusami, chiudo velocissimo, è stato bello vedere in certe partite, quando cominciavano i fischi, i componenti della panchina e della federazione di qualsiasi nazione andare a cercare di zittire chi fischiava, perché comunque c'è il massimo rispetto alla fine, prima della partita.
Enrico Carpani, tu hai accennato a un grosso problema, cioè oggi noi siamo qui ospiti di una trasmissione musicale e approfittiamo anche per ascoltare qualche inno e parliamo di musica, ma è soprattutto il testo, no, che rende problematiche alcune situazioni. Potremmo essere in presenza di un atto di cancel culture, come si dice oggi, cioè perché non cambiare il testo di alcuni inni?
Io non mi permetto assolutamente né di suggerirlo né di auspicarlo, però potrebbe essere un'opzione, certo, perché probabilmente non tutti i testi, al di là, ripeto, della loro valenza storica, culturale, non rappresentano probabilmente più in modo ideale quello che si vorrebbe, scusatemi l'apparente bisticcio di contraddizione, quello che si vorrebbe rappresentare, cioè se deve essere un momento carico di emozione, di gioia in fondo, ecco, io non vorrei che si inneggiasse né alla morte, né al coraggio, né al sangue. Credo che l'inno messicano, che ho sentito parecchie volte quando eravamo ai mondiali in Messico nell'86, credo inizi con "Mexicanos al grido de guerra". Cioè, no, sì. Io non mi sentirei rappresentato da un inno così. Io sono un pacifista, cioè perché devo andare a dire "Mexicanos al grido de guerra"? No. Mettiamo l'inno alla gioia, e infatti viene utilizzato moltissimo in situazioni, e siamo tutti contenti, più o meno. Io non conosco esattamente la provenienza di quella musica, però almeno non inneggia alla sì. guerra, alla morte, al sangue.
No, è vero, però... è vero che tanti giocatori, probabilmente come tanti cittadini, non sanno nemmeno quello che cantano. Io sfido i 23 dell'Italia che cantano l'inno prima della partita, non sanno che l'elmo di Scipio si riferisca a Scipione l'africano, non sanno, forse lo confondono con De Sciglio, che è un giocatore della Juve, voglio dire. È poi anche difficile andare a fare, c'è proprio una parafrasi di quello che è l'inno nazionale. È vero anche che chi dice che l'Italia ha un inno di stampo un po' fascista eccetera è anche, insomma, è un falso storico, nel senso che l'inno è del 1800 e 50, se non erro, comunque è a metà dell'Ottocento, quindi non può avere nessuna reminiscenza del ventennio fascista. È vero anche che ormai è diventata moda, cioè lo stadio, quando gioca l'Italia, per esempio, il parabà, 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 papapapà è cantato da tutto lo stadio a modi coro da stadio, non a modino.
Sì, diventa un refrain che... Sì,
sapete, Nicolò prima ha toccato un argomento importantissimo che riguarda noi svizzeri, perché noi abbiamo veramente una situazione diversa, direi, da quella di quasi tutti gli altri paesi. La nostra nazionale di calcio, che molte volte utilizziamo anche con un pizzico di demagogia, perché quando fa comodo da certe prospettive dire che è multiculturale, multietnica, va benissimo. Ma allora, se davvero, ed è veramente importante che sia così, perché è uno specchio del paese, la Svizzera è uno dei paesi più variegati dal punto di vista della sua composizione etnica, se davvero però questa multiculturalità è una caratteristica positiva, non possiamo pretendere e giudicare male se non lo fa, non possiamo pretendere che un ragazzo di origini, Nicolò parlava di origini kosovare, albanesi, ma qualunque siano le origini africane, americane, perché gli dobbiamo fare violenza e obbligarlo e giudicarlo male, ripeto, se non lo fa, a cantare una canzone che per lui non significa nulla? E non vuol dire che non si senta svizzero tanto quanto quello che gli sta accanto, che invece per motivi linguistici, di tradizione familiare, di insegnamento scolastico, lui questa canzone la canta. A me è questo che dà fastidio. Noi abbiamo messo sul politico un semplice atteggiamento individuale. Io, se fossi giocatore della nazionale, e sono ticinese, sono felicissimo e fierissimo di esserlo, io non canterei l'inno. Sarei giudicato male, perché accanto a me ci sarebbe un altro che farebbe uno spettacolo un po' così in televisione, sembrando più patriota di me. No, queste cose non mi sono mai piaciute.
Il prossimo ascolto è un piccolo quiz musicale. Era solamente un estratto dal primo movimento di un concerto di Mozart, concerto per pianoforte Köchel 503, l'abbiamo riconosciuto, è il tema della Marsigliese in modalità minore, ma è quello, insomma. D'altronde è un temino abbastanza semplice, quindi lo ritroviamo nella storia della musica, no? In una salsa o nell'altra.
Il problema rimane anche da discutere, il tempo non ci consente più di tanto, però e parte un po' da quello che diceva Enrico all'inizio, cioè l'importante sembra essere fare qualche cosa. Se non fai nulla vieni condannato, e in effetti vediamo anche delle immagini di atleti di varie categorie che non proferiscono parola però versano la lacrimuccia, allora quelli lì sono patrioti.
Però quest'anno, per esempio, alla Coppa d'Africa hanno sbagliato l'inno, non mi ricordo se del Mali o della Mauritania, cioè
pericolosissimo,
è una base strumentale che viene messa in un impianto dello stadio e che diffonde per tutto il pubblico l'inno. Lo mettono la prima volta, lo sbagliano, lo mettono la seconda volta, lo sbagliano, cioè mettono quello di un'altra nazione, e lo speaker chiede, la Coppa d'Africa che si è giocata in Camerun, insomma l'ha vinta il Senegal un paio di giorni fa,
a rigori,
ai calci di rigore contro l'Egitto di Momo Salah, e ha chiesto a tutto lo stadio, ai tifosi di quella nazionale, ai giocatori, di cantare.
Bellissimo.
E tutti l'hanno cantato a squarciagola. Molto bello.
questo è un bel gesto.
Domanda ai nostri specialisti dello sport: se in queste Olimpiadi, quelle che si stanno giocando ora in Cina, un atleta di Taiwan dovesse vincere una competizione, verrà eseguito l'inno nazionale di Taiwan?
Allora io do una missione di colpa e una missione di ignoranza in materia fiscale, come disse Totò. Non so darti una risposta, Giuseppe. Non
Enrico.
So se Enrico, ma penso neanche Enrico.
Non so. Guarda, no, non lo so, francamente non lo so. Penso che io ho lavorato per una federazione sportiva internazionale, c'erano ogni tanto delle situazioni delicate come questa, e sai come si cercava di gestirle? Invocando la buona sorte, cioè dicendo speriamo
che non faccia la medaglia a Taiwan.
Oppure entra in gioco forse l'inno delle Olimpiadi.
In olimpico, sai, per esempio, sappiamo che gli atleti russi non sono presenti con la bandiera, non sono presenti con il loro inno, non si possono definire le squadre russe, sono ROC, è una formula giuridica che è stata creata per impedire che tutti gli atleti russi fossero coinvolti, toccati tangibilmente da un provvedimento disciplinare, da una sanzione che è stata espressa nei confronti del loro comitato olimpico. Lo sport a volte può essere più complesso, più machiavellico della politica, quella con la P maiuscola, e lo sport ci sa fare. Quando si tratta di difendere il proprio orticello non ha bisogno di lezioni da nessuno, se la cavano quasi sempre i dirigenti sportivi.
Prima hai fatto sentire Mozart, la musica, l'opera, c'è molto nel calcio, c'è molto in Sud America. Sai che un sacco di giocatori, sai che i giocatori brasiliani hanno tutti dei vari nomignoli, cioè non c'è nessuno che è Clericetti, Conti, Carpani, sono Edson Arantes, Don Nascimento, detto Pelé, Arthur Coimbra, detto Zico, eccetera eccetera. Un calciatore, il suo nomignolo era Mozart, proprio perché i genitori
mi ricordo
erano degli amanti della musica classica. Ha giocato anche in Italia con la regina, era brasilianissimo e si chiamava Mozart come nome d'arte. Vedi che la musica c'è anche nel calcio.
Siamo quasi in chiusura. Allora, intanto noi stiamo vi riveliamo questa cosa, stiamo guardando il curling in diretta Canada-Svizzera maschile 3-3, e tocchiamo ferro. Enrico Carpani,
tocchiamo pietra qua che ricerchi.
Sto guardando anch'io, comunque.
Bene. Enrico Carpani, il tuo, stiamo parlando di musica, ritorniamo alla musica, il tuo inno nazionale preferito?
Senza dubbio quello che ho già citato, l'inno sovietico.
A sovietico. Sì. Niccolò Casolini.
Allora, potrei quasi intonartelo.
Dai, vai, vai.
Ecco, vi assicuro che questo, al di là di non ci sono simpatie o antipatie per il paese che rappresentava, ma ti fa venire la pelle d'oca.
A me la pelle d'oca l'ha fatta venire quando ho visto una partita, insomma ero io a fare le interviste a Wembley, tra la nazionale inglese e la nazionale svizzera, God Save the Queen, che era la marcia dell'inno svizzero nell'antichità, fino all'81,
ci chiamo patria.
Lo hai detto tu,
85.000 inglesi che cantano quasi con le lacrime agli occhi God Save the Queen, ti viene la pelle d'oca. Quindi quell'inno in qualche modo io me lo porto nelle viscere e nel cuore.
Fantastico. Enrico Carpani, il battesimo di Rete 2 è stato fantastico, noi ti ringraziamo tantissimo.
Mi sono divertito tantissimo e credo che abbiamo anche toccato qualche punto interessante su cui lo sport ogni tanto glissa molto, molto superficialmente. Qui abbiamo avuto occasione di riflettere su alcune situazioni, ecco, diciamo così.
E noi ti ringraziamo di essere stati con noi, così come ringraziamo Niccolò Casolini, che ritroveremo prestissimo sui canali televisivi.
Assolutamente, l'abbiamo definito il collega più politicamente scorretto della RSI, ti piace?
sì, va bene, io prendo tutto.
Prima si parlava di Inno alla gioia, e beh, eccoci qua, le prese con il finale della nona di Beethoven.
Buon
grazie,
pomeriggio.
A presto.
Grazie a voi.
Grazie a tutte e tutti. Ciao, alla prossima.